No, beh, ma ce la faccio, però ogni volta che stacco il dito c'è questo campanello che ci terrà. Bene, buonasera a tutti, iniziamo anche se la consigliera Mariuccia Ferrari è in arrivo. Direi di cominciare con l'appello, prego.
Ibattici Roberta.
Presente.
Nasi Francesco.
Sì.
Codeluppi Chiara.
Presente.
Ferrari Mariuccia. Guidetti Jessica.
Presente.
Pifferetti Nicolò.
Presente.
Fulloni Elena.
Presente.
Immovilli Sante.
Presente.
Tagliavento Lisa.
Presente.
Ferrari Corrado.
Presente.
Ferri Sabrina, assente giustificata. Pedrazzini Laura. E Oleari Alessandro, assente giustificato. I presenti sono 2, 4, 6, 8, 10. Eccola. I presenti sono 11. E mi dai.
Bene, scrutatori, Pedrazzini e Fulloni.
Grazie.
Bene, io non ho comunicazioni particolari se non che rispetto insomma all'ultimo consiglio fatto in cui abbiamo approvato le linee di mandato, comunicavo solo che gli uffici stanno lavorando per tradurle nel documento unico di programmazione e che porteremo al prossimo consiglio. Quindi direi di partire con il punto numero 2, approvazioni verbali sedute precedenti.
I verbali sono il 34, la seduta è quella del 9 settembre 2024, 34 comunicazioni del sindaco, 35 approvazione verbale sedute precedenti, 36 comunicazione delibera di giunta comunale numero 87 del 30 agosto 2024 adottata ai sensi articolo 166,2 decreto legislativo 267/2000 e numero 37 approvazione delle linee programmatiche di mandato 2024-2029.
Bene, grazie alla dottoressa Messina. Favorevoli? Controprova? Contrari? Astenuti? All'unanimità. Quindi possiamo passare al punto numero 3, all'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 20 e 23. Si tratta di un passaggio diciamo, di legge in cui vengono considerate appunto nel perimetro del consolidamento sia del conto economico che del patrimonio tutte le società, anzi alcune delle società di cui appunto in cui il Comune ha delle partecipazioni. Rispetto a questo punto illustra l'assessore Napoli. Prego.
Grazie, buonasera a tutti, scusate del raffreddore. Allora, sì, come diceva la sindaca, appunto qua andiamo a portare all'approvazione il bilancio consolidato del nostro ente. Come forse sapete, noi siamo, diciamo, partecipiamo a una serie di società, organismi, aziende e abbiamo fatto una delibera di individuazione del gruppo di amministrazione pubblica, una delibera di giunta il 9 di luglio, nella quale sono stati individuati quelli che sono gli enti che devono essere consolidati, quindi che rientrano all'interno del perimetro di consolidamento in base ai principi contabili che stabilisce la legge. In questo caso qua sono stati determinati gli enti che sono Acer, azienda Casa Emilia Romagna, ACT, che è l'azienda consortile trasporti, Agat Infrastrutture, Albinea Casa Insieme e Destinazione Turistica Emilia. Dopodiché i bilanci di queste aziende, parliamo sempre ovviamente di bilanci consuntivi, quindi bilanci 2023, sono stati fusi, diciamo così in maniera molto semplice, ma per semplificarlo, sono stati fusi con i bilanci della capogruppo, che siamo noi come ente capogruppo, sono stati fusi, hanno determinato quello che probabilmente avete visto in delibera, che è un risultato positivo, un risultato economico consolidato positivo di 79.139 euro e questo è, nel senso che comunque è un adempimento abbastanza tecnico, in un comune delle nostre dimensioni, diciamo che ha una utilità più il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo dell'ente stesso, e in ogni caso appunto il termine è quello della fine di settembre in cui deve essere approvato. E concludo dicendo che chiaramente il revisore dei conti ha fornito il suo parere favorevole.
Grazie all'assessore Napoli. Se ci sono interventi o domande, prego. Consigliere Ferrari.
Nulla di particolare, dicendo che non abbiamo dubbi che l'aspetto formale del bilancio sia corretto, sia perché insomma è stato fatto da persone di cui abbiamo stima, e sia perché il revisore dei conti ha dato parere positivo. Mi lamento un attimo del fatto che la documentazione è arrivata 5 giorni fa. Avevo chiesto all'inizio di avere un po' più di margine, perché altrimenti poter guardare i vari conti diventa impegnativo per chi comunque ha una vita alle spalle che deve continuare. Io gli ho dato una letta velocemente, e quello che mi risulta, che mi è balzato all'occhio, è la perdita di Casa Cervi di 69.000 euro, una cosa del genere, che è stata bilanciata da un utile di AGA, che quindi formalmente il bilancio quadra e non ha problemi. Però è un aspetto che dobbiamo un attimino ragionarci sopra. Adesso nei prossimi giorni vedremo di approfondire, noi viviamo al Binea, questa situazione, anche per capire se è un fatto diciamo contingente di quest'anno, del 2023, oppure è una cosa sistematica, cioè l'anno prossimo avremo ancora una situazione di questo tipo qua, oppure tutto si esaurisce con quest'anno. Sono cose che dobbiamo valutare da un punto di vista un po' più politico e organizzativo piuttosto che formale e di bilancio.
Sì, su questo faccio un inciso, nel senso che nelle prossime settimane ci sarà anche il rinnovo degli organi della SPA di Casa Cervi, e la nostra intenzione è poi chiamare il nuovo presidente sia di Casa Cervi e l'attuale presidente della cooperativa Casa Cervi per venire a relazionare in consiglio sulla situazione sia dei servizi, ma anche ovviamente per quello che riguarda i bilanci, e quindi magari in quell'occasione ci sarà anche insomma modo di approfondire ulteriormente. Non so se ci sono altre domande o se non ci sono passerei al voto. Quindi il punto numero 3, l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 20 e 23, favorevoli? Gruppo di maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? Viviamo al Binea. Quindi passato a maggioranza, non so se c'è l'immediata esecutività, su questo no. E quindi passiamo direttamente al punto numero 4, il bilancio di previsione finanziario 20 e 24 e 20 e 26, l'approvazione della variazione di bilancio per quello che riguarda gli stanziamenti appunto 24 e 26. Anche su questo do la parola all'assessore Napoli.
Sì, grazie. Effettivamente anche questa è una variazione di bilancio che abbiamo portato all'attenzione del Consiglio. Ci sono una lunga serie di diciamo importi minori che adesso non vi dettaglio per non andare per le lunghe, sicuramente alcune cose però sono da sottolineare, alcuni sono contributi che vediamo sia in entrate che in spesa, cito ad esempio 5.000 euro di contributo regionale per arredi alla biblioteca, 10.000 euro di contributo regionale per la manutenzione della sentieristica, 30.000 euro che sono stati stanziati per la manutenzione di un muro presso il cimitero della Pieve di Albinea, finanziati tramite oneri, Abbiamo dovuto stanziare, o meglio, ridurre in entrata nuovamente il contributo che lo Stato ci fa con il fondo di solidarietà, in quanto, se vi ricordate, all'ultima variazione di bilancio avevamo già fatto un primo taglio e ne abbiamo ricevuto un altro riguardando un attimo i conti, sono circa 15.000 euro, dovremmo terminare con questo, speriamo, insomma un altro taglio che abbiamo avuto e quindi lo abbiamo inserito. Ma la voce più grossa, che probabilmente avete visto all'interno della variazione, è un contributo che abbiamo, o meglio, lo spiego in maniera più chiara, è un contributo che ha stanziato la Regione Emilia-Romagna per l'acquisizione di aree e l'effettuazione di lavori all'interno di aree che rientrano nel patrimonio UNESCO. In realtà lo trovate all'interno della variazione di bilancio perché a livello formale devono transitare dal nostro bilancio, considerando che l'acquisizione finale andrà ad arricchire quello che è il nostro patrimonio finale, però l'acquisto non sarà effettuato formalmente dal comune ma sarà effettuato dal Parco dell'Emilia Centrale, che è il destinatario di questo contributo qua. Questo contributo qua sarà destinato, se diciamo tutto va in porto, perché siamo ancora in una fase intermedia in cui la Regione deve dare l'ok finale, all'acquisto di un terreno all'interno del patrimonio UNESCO e il suggerimento del parco, che da noi è stato chiaramente accolto, sentiti anche vari altri pareri, è stato quello di acquisire una parte di un sentiero che è all'interno dell'area UNESCO, per la precisione è il sentiero che va in pratica da via Franchetti fino alla zona degli scavi archeologici, transita dalla zona della Tana della Mussina, per intenderci. Attualmente è un sentiero che è di proprietà privata, su cui c'era una convenzione anni fa, ma che comunque rimane di proprietà privata, e quindi ci è sembrato sicuramente virtuoso che questo interessante sentiero potesse diventare di patrimonio pubblico. Oltre a questo lembo di terreno qua, è stato proposto l'acquisto della zona della Tana della Mussina e tutta la zona della Dolina del Pomo, che è quella, per intenderci, che attualmente è interessata da lavori di manutenzione. E come dicevo, il nostro intermediario in questa operazione qua sarà appunto il Parco dell'Emilia Centrale, che è il destinatario in realtà del finanziamento che in realtà sarà destinato più o meno per il 50% per l'acquisto dei terreni e l'altro 50% per la manutenzione di questo tratto di sentiero e di tutto il sentiero che da partire dagli scavi arriva fino alla zona dell'Odola, fino al fiume in pratica. E abbiamo inserito anche un cofinanziamento che era obbligatorio da inserire, sono 13.500 euro, circa il 10%, appena di più, era previsto dalla Regione per poter avere appunto questo tipo di finanziamento. Lo abbiamo dovuto inserire, come ho detto prima, perché alla fine lo acquisterà il Parco dell'Emilia Centrale, ma in realtà verrà poi successivamente girato al Comune di Albinea, e quindi accrescendo il nostro valore, diciamo, immobiliare, passatemi il termine, è stato necessario appunto inserirlo anche all'interno del bilancio. E come dicevo prima, stiamo ancora in attesa di una risposta formale da parte della Regione, è una cosa proprio di questi ultimi giorni qua. L'ente parco ha detto che secondo loro non ci dovrebbero essere problemi, però chiaramente prima di darvi appunto un riscontro certo aspettiamo una risposta da parte della Regione. E direi che le cose più sostanziose le ho citate. Se avete altre domande, anche in questo caso qua ovviamente c'è il parere del revisore dei conti.
Sì, ovviamente questa variazione, insomma, ha una natura come dimensione, insomma, molto diversa, insomma, da quella che abbiamo invece approvato nell'ultima sessione in cui abbiamo fatto l'applicazione dell'avanzo, quindi con cifre appunto ben più significative. Chiedo se ci sono domande o considerazioni. Allora, se non ci sono, passiamo al voto. Favorevoli? Gruppo di maggioranza. Contrari? Nessuno. Astenuti? Viviamo Albinea. Per questo c'è l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi approvato con maggioranza e astenuto il gruppo Viviamo Albinea. Bene, consiglio veloce. Passiamo al punto numero 5, nomina del revisore dei conti per il triennio 2024-2027 e determinazione del relativo compenso. Passo la parola ancora all'assessore Napoli.
Grazie, qua direi che andiamo ancora più rapidi rispetto ai punti precedenti. Semplicemente la nomina del revisore dei conti, sapete che ha durata triennale, quindi era in scadenza in questo periodo qua, viene sorteggiato dalla prefettura che dà appunto una serie di nomi da contattare. Il primo che era appunto stato contattato è questo dottor Bior Di Giorgio, che ha accettato l'incarico. È un commercialista di Nova Feltria, provincia di Rimini, ha accettato l'incarico e è stato indicato anche l'importo del suo compenso all'interno della delibera, che poi in realtà rispetta poi chiaramente quelli che sono gli schemi dettati dalla normativa, e durerà in carica chiaramente 3 anni con decorrenza dal 1 ottobre 24 fino al 30 settembre 2027.
Sì, aggiungo che questo insomma è l'ultimo giorno oggi in cui come revisore abbiamo il dottor Paolo Pariniello, che appunto è stato revisore dei conti per il triennio 2021-2024. La scadenza del suo incarico era del 27 di settembre, ma proprio perché non aveva tanto senso, diciamo, la nomina del nuovo a 3 giorni dal appunto non solo da un consiglio, ma da un consiglio che aveva tutta una serie di atti anche legati al bilancio, è stato prorogato fino al 30 e quindi poi in concomitanza appunto con questa proroga viene appunto nominato il dottor Biordi, e si tratta, come diceva l'assessore Napoli, di un'estrazione che viene fatta dalla prefettura in registri regionali. Quindi insomma incontreremo credo presto il dottor Biordi, e questo è il contenuto della delibera. Vi dico che il compenso annuo è stato è di 9.100 euro oltre IVA e contributo previdenziale quanto dovuti nelle misure di legge. Questo è la delibera. Se ci sono domande o osservazioni? Non ci sono, quindi passiamo anche su questo al voto. Favorevoli? Controprova, contrari e astenuti, quindi approvato all'unanimità. Immediata esecutività, favorevoli? Anche questo all'unanimità, nessun contrario o astenuto. Bene, passiamo a questo punto, al punto numero 6 dell'ordine del giorno, mercato settimanale del lunedì in piazza Cavicchioni, modifiche area mercatale. Con questa delibera in realtà andiamo a rendere permanente una modifica che è stata fatta in via sperimentale, approvata con delibera di giunta circa un anno e mezzo fa, e per razionalizzare appunto e rendere più funzionale la distribuzione degli spazi dell'area mercatale del nostro mercato del lunedì, e quindi chiedo all'assessore Guidetti se ci vuole illustrare i contenuti di questa modifica.
Sì, allora era stata approvata questa modifica dell'area mercatale perché era sorta la necessità di sopprimere un posto, il numero 15, non so se avete avuto modo di vedere Ok, la mappa, esatto, per ragioni ovviamente di sicurezza per il transito delle persone in sicurezza, insomma. Ovviamente questo ha comportato poi la necessità di consentire a chi utilizzava quel posteggio di ricollocarsi in una delle zone non occupate da altri che avesse più o meno lo stesso perimetro. Erano rimasti i posti 5-6 che come metratura, però, premessa, erano posti alla spunta, quindi venivano occupati giornalmente a seconda delle richieste. Vista la metratura, richieste non ce n'erano, quindi si era proceduto alla fusione di questi due posti. La sperimentazione ormai è in essere da un anno, è andata molto bene, quindi semplicemente oggi vogliamo renderla definitiva, ecco.
Se ci sono domande o...
Abbiamo avuto il parere positivo delle tre categorie, quindi per noi sì.
Bene, allora direi di passare al voto. Favorevoli? Pare un'unanimità. Faccio controprova. Contrari, astenuti, nessuno. Quindi approvata all'unanimità. E arriviamo all'ultimo punto, il punto numero 7, che avete ricevuto credo sabato, l'ODG integrativo e l'ordine del giorno presentato congiuntamente dai gruppi consigliari Uniti per Albinea e Viviamo Albinea ad oggetto presa di posizione sulla legge numero 86 20 e 24 recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116 terzo comma della Costituzione. E chiedo ai rappresentanti dei gruppi se vogliono presentare la mozione. Prego. Consigliere Nasi.
È necessario leggerlo oppure posso darne una... Ok, perfetto. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Come ha detto la sindaca, abbiamo portato questo ordine del giorno sulla famosa legge dell'autonomia differenziata, di cui abbiamo sentito tanto parlare negli ultimi mesi a livello nazionale. Sappiamo che la legge sull'autonomia differenziata prevede, come si legge anche nell'ODG, il trasferimento di funzioni, potestà legislativa e relative risorse alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta, come tra l'altro previsto la possibilità dalla nostra Costituzione attraverso la famosa riforma dell'articolo 5 del 2001, quindi gli articoli 116 e 117. Le regioni possono farlo per le materie cosiddette concorrenti, che sono però una serie di materie numerose e molto importanti. Parliamo dei rapporti internazionali con l'Unione Europea, parliamo del commercio con l'estero, parliamo della sicurezza sul lavoro, parliamo dell'istruzione, quindi della scuola, parliamo della sanità, quindi parliamo di un disegno di legge che a parola volontà cerca di tutelare un principio importante come quello di sussidiarietà, un principio come tante persone che appunto qui presenti, che sono cresciute come dire nell'alveo della dottrina sociale della Chiesa, sicuramente sentono loro, ma che nei fatti rischia e anzi andrà a esacerbare le disuguaglianze che sono già molto forti e molto significative nel nostro paese, soprattutto tra nord e sud. Ma la ragione per prendere una posizione contro l'autonomia di differenziata non sta soltanto nella vocazione solidaristica nel nostro comune, che in quest'ordine del giorno è ricordato nella terza pagina nei considerato che, dove si parla dell'articolo 6,1, l'articolo 6,2, l'articolo 1,3 del nostro comune, in cui proprio è scritto che il nostro comune cerca di battersi per la solidarietà a livello nazionale e internazionale. Dicevo, non è soltanto una questione di solidarietà, ma anche una questione, diciamo, più egoistica, più di interesse personale. Infatti non ci vuole un genio, e tanti studiosi indipendenti lo stanno già dimostrando con i fatti, con i numeri, che una riforma come quella dell'autonomia differenziata non rende il nord ancora più ricco e il sud ancora più povero. In parte sì, ma danneggia anche le regioni del nord, le regioni più produttive, quindi incluso la nostra comunità, inclusa Albinea, perché va a danneggiare tutto il sistema paese, va a complicare probabilmente ancora di più le pratiche burocratiche che sappiamo sono terrificanti nel nostro paese. Un paese in cui una parte è significativamente più povera dell'altra, e su questo la ricerca economica e sociale è unanime, non può crescere unitariamente come un paese forte, un paese che mette appunto al centro il valore di una crescita sostenibile che porta a, come dire, che cerca di portare avanti chi è rimasto indietro e non soltanto di far diventare ancora più ricchi quelli che sono già ricchi. Una misura che secondo me è particolarmente pericolosa di questo disegno di legge è quello che riguarda i LEP, che sono i livelli essenziali delle prestazioni, che in base al disegno di legge dovrebbero essere determinati in base alla spesa storica di ciascuna regione, quindi qualcosa che va ulteriormente a incentivare le disuguaglianze e ad esacerbarle. Inoltre penso che sia importante che questo ordine del giorno che presentiamo tenga in considerazione la grande mobilitazione che si è posta da parte delle forze politiche e da parte della società civile. Sono state raccolte quasi 1.300.000 firme, un numero estremamente significativo, e tanti e tanti di noi qui presenti hanno raccolto le firme in questi mesi di entrambi i gruppi, e credo che sia un segnale molto, molto positivo, e un impegno che è arrivato anche dal punto di vista istituzionale con le 5 regioni guidate dal centro-sinistra che hanno presentato la domanda per il referendum abrogativo. E ultima nota, penso, mi fa molto piacere, penso che sia molto importante che il primo ordine del giorno che vota questo Consiglio Comunale sia un ordine del giorno presentato da entrambi i gruppi, bipartisan per utilizzare un termine anglosassone. Ci tenevamo molto a questo come Uniti per Albinea, per questo siete disposti a presentarlo più tardi, a modificare un po' il testo, perché crediamo che sia un piccolo segnale importante di lavoro insieme, che speriamo che in futuro si possa anche sostanziare su tematiche non soltanto politiche nazionali, ma anche su tematiche più locali, magari nel lavoro in commissione, di cui abbiamo parlato anche nell'ultima capogruppo, in modo che ci sia un dialogo anche più diretto fra i consiglieri e le consigliere dei due gruppi. Basta.
Grazie al consigliere Nasi. Consigliere Ferrari, prego.
Io sono più rapido, quindi mi ha fatto piacere presentare questo ordine del giorno assieme a Uniti per Albinea. Io sono sempre stato contrario alla modifica del titolo quinto della Costituzione fin dal suo inizio, perché credo che abbia portato dei grandi danni all'operatività delle attività statali. Lo si è visto benissimo durante l'emergenza Covid, nel quale abbiamo dovuto utilizzare un generale dell'esercito per avere un controllo su tutti i servizi sanitari regionali che non si mettevano d'accordo. Quindi abbiamo appoggiato con convinzione questo ordine del giorno. Io avevo appoggiato anche il referendum di Renzi del 2016, soprattutto per la parte relativa alle modifiche al titolo quinto. Poi sappiamo come è andato a finire, è stato boicottato da mille parti, e quindi ci terremo ancora per un po' questa parte della Costituzione.
Grazie al consigliere Corrado Ferrari. Chiedo se ci sono altri interventi. Assessore Rossi, prego.
Io rimarco il mio favore perché un disegno di legge di questo tipo, oltre a minare quelle che sono le dinamiche di unità del Paese, aumenta le disuguaglianze in ambiti fondamentali come l'educazione, la scuola, il welfare. Quindi ringrazio per la presentazione dell'ODG.
Se non ci sono altri interventi, passerei al voto. Favorevoli? Controprova, contrari e astenuti, quindi approvato all'unanimità. Questo era l'ultimo punto nell'ODG di oggi, siamo stati velocissimi. Chiedevo al consiglieri di fermarsi solo un attimo, perché vorrei concordare con voi la data di convocazione della commissione. Dobbiamo convocare le commissioni, statuto e regolamenti, ma anche ho avuto la sollecitazione oggi dagli uffici urbanistica e opere pubbliche, e quindi magari cerchiamo di vedere delle date insieme in maniera tale da avere appunto il massimo della partecipazione. Rinnovo i miei auguri di pronta guarigione a Sabrina Ferri, che insomma so che ha un problema serio di salute, speriamo di vederla quanto prima tornare qui in mezzo a noi. Bene, grazie e buonasera a tutti.